Allora, c'è stata una pausa tra la prima lezione e questa, quindi le cose si sono accavallate a maggior ragione che, come facciamo di solito, un po' di ripresa della questione credo valga la pena. Tutti, non so, io almeno ho preso questa scansione mensile, per cui sul mese mi ricordo, due mesi già non mi ricordavo più, e quindi insomma, per riprendere un po' il tema su cui ci stiamo concentrando quest'anno, è, per dire la formulazione esatta, abitare, abitarsi, lasciarsi abitare. A partire da quella parola del convegno di Firenze, abitare, che poi è stata ripresa dal vescovo di Fossano Cuneo nella sua lettera pastorale per quest'anno, ma al di là di questa occasionalità, diciamo, di chiamare in causa questa parola, perché è un tema un po' abbastanza tipico delle letture, delle riflessioni, dei percorsi dell'atrio, no? L'idea della casa e dell'abitare è un'idea ovviamente non solo materiale, concreta, un'idea simbolica, ha una valenza profonda, antica nella vita delle persone, no? Ognuno di noi credo potrebbe fare un piccolo elenco di che cosa l'idea di abitare mette in movimento come pensieri o associazioni, perché è un'idea densa dell'esperienza umana, no? Caratterizza in qualche modo il passaggio da quello che si chiama storicamente il preistorico allo storico, no? Dal nomadismo, dall'attitudine dei cacciatori, eccetera, alla stanzialità, e anche al tema del possesso, del è mio, della protezione, del privato, cioè a tantissime dimensioni, no? Evidentemente, ripeto, sia in senso materiale concreto, sia in senso simbolico, figurato, no? Vabbè, la prima lezione, dunque, evidentemente nella scrittura ha una risonanza potente, no? Sia in senso materiale che in senso figurato, evidentemente, cioè è un tema, come tutti i grandi temi antropologici, crescere, vivere, amarsi, che non so, mangiare, soffrire, ammalarsi, curarsi, cioè tutti questi grandi temi ovviamente attraversano la scrittura come temi archetipici, come temi che fanno poi la nostra vita concreta, da una parte. Dall'altra, come ci siamo detti tante volte, ma forse non guasta ripeterlo, nell'esperienza dell'atrio abbiamo un po' scoperto come questi temi sono talmente di fondo che quasi ce li dimentichiamo, no? Che non fa male invece ridirli ad alta voce, perché hanno strutturato e strutturano l'esperienza umana prima, religiosa poi, ma fino al punto che poi il religioso è diventato una cosa estranea invece a questi grandi temi, per cui abbiamo sempre la domanda: come si fa a tenere insieme fede e vita, no? Non c'è niente da tenere insieme, sono già insieme, solo che noi non lo vediamo, no? Perché ci sembra che abitare è una cosa, uno c'ha casa, apre la porta, entra in casa sua, chiude, l'ha pagata, c'ha il mutuo, non l'ha pagata, in affitto, non so, cioè che riguarda altre questioni, come se invece il religioso fosse un settore specifico che riguarda prendere, andare in parrocchia, andare a messa o l'interiorità di alcune preghiere, e quindi poi ci domandiamo come si tengono insieme le due cose, come si tiene insieme l'andare a messa la domenica e pagare il mutuo. Di per sé, appunto, uno dei grandi temi dell'atrio è rimparare a guardare i grandi temi normali così come sono, senza bisogno di battezzarli più di tanto. Ci fa vedere che non c'è bisogno di tenerli insieme, sono già insieme, perché sono l'unico materiale dell'esperienza umana e dunque di fede, no? Vedo delle facce del tipo: ma di che cosa sta parlando? Aiuto! No, è chiaro? Va bene. E quindi, insomma, la questione è che uno dei motivi per cui spesso facciamo percorsi di lezione intorno a questi grandi temi e sì per ascoltare la scrittura evidentemente, ma anche per rimparare a guardare questi grandi temi della nostra vita, no? Al di là e in qualche modo anche prima di una loro lettura religiosa o di fede, si tratta proprio di descriverli, di imparare a rimparare a vederne lo spessore che hanno di per sé, al di là di ogni poi nome religioso che gli possiamo dare, no? Abitare è una cosa seria per gli umani, no? E tutti lo sappiamo, perché traslocare ci scompensa psichicamente, perché comprare casa è una decisione che giustamente viviamo come importante nei nostri percorsi di vita, che fare, e non solo per i soldi che si spendono, no? Ma anche per il timore di fare giusto, fare sbagliato, o così via, cioè è una questione della nostra vita, reimparare a descriverla, anche a capirla fino in fondo, a guardarla con delicatezza, ci aiuta a dare più spessore alla nostra esistenza, quindi poi non avere delle differenze troppo, dei salti troppo forti tra un preteso spirituale che sarebbe astratto e un quotidiano che sarebbe invece tutto concreto. Quindi questo tema generale di metodo. E su questo appunto il tema dell'abitare ci sembrava significativo, abbiamo colto un po' l'occasione sia della lettera pastorale che del Comune di Firenze per ragionarci un po' su. La prima lezione, quella di ottobre, era sul testo, non ricordo la citazione, di Secondo Samuele 6, l'episodio di Davide che è vincitore in un momento di potenza, vuole costruire un tempio, una casa, dice il testo ebraico, a Dio. Ecco, il racconto della storia di Davide è scritto ancora con delle parole precedenti alla divisione tra la vita ordinaria e il religioso. Noi siamo abituati a dire i popoli antichi vivevano tutto in modo religioso. Non è questa la questione, è che i popoli antichi vivevano tutto. E dunque automaticamente il religioso era dentro le cose, non ci avevano il problema della separazione che abbiamo noi. E infatti il linguaggio che noi troviamo in Secondo Samuele è esattamente un linguaggio che è tanto laico quanto religioso insieme, e quindi per questo ogni tanto noi non lo capiamo, no? Davide dice voglio fare una casa a Dio, no? Non dice voglio costruire una chiesa e neanche un tempio che sarebbe stato il nome di un luogo sacro, no? Dice voglio fargli una casa perché possa abitare insieme al suo popolo. Quindi questo per riprendere il tema dell'unificazione, ma comunque il testo è quello di Davide che vuole fare una casa a Dio, e il titolo che noi gli avevamo dato era con le migliori intenzioni, perché l'idea è, perché nel racconto si vede che Dio si arrabbia molto di questa cosa. Uno dice ma come, quello ti vuole fare un regalo, ti fa una casa, manco un regalino, e tu ti arrabbi, e l'arrabbiatura di Dio è non sei tu che fai una casa a me, sono io che farò una casa per te, una discendenza, traduce il testo italiano, ma Dio usa la stessa parola perché nell'ebraico antico casa e casa, casato, discendenza sono lo stesso vocabolo, perché esattamente si identifica il luogo con le persone, con chi ci abita dentro, no? Con la storia, la successione, no? Ok, questo era l'episodio su cui ci siamo un po' soffermati, e in qualche modo quello che ricavavamo da quella lettura era attenzione, la casa, l'abitare ha una sua ambiguità, come tutte le cose umane, come tutte queste strutture archetipiche umane, no? Il mangiare è buona cosa, il mangiare troppo non è buona cosa, no? L'essere sani è buona cosa, ma idolatrare la propria salute non è buona cosa, e così via, no? Tutte le strutture di fondo del amarsi è buona cosa, ma amarsi appiccicati non va bene, no? Tutte le cose umane non sono buone o cattive in sé, quelle di fondo, ma hanno una dose di ambiguità possibile, hanno molti volti, no? E da questo punto di vista quel testo di Davide ci mostrava bene, l'intenzione di Davide era buona, ma non coglieva l'ambiguità di una precondizione. E la precondizione è proprio radicale, radicale, radicale. La precondizione è questo mondo, questa vita, questo spazio, per chi sta in un'alleanza con Dio non sono di proprietà. Tu non puoi fare una casa a me, sono io che faccio una casa a te, dice Dio, perché te l'ha già fatta, ci ha dato questo mondo. Da questo punto di vista, se rileggete i primi numeri della Laudato Si, vedete benissimo perché la Laudato Si è riuscita a far arrabbiare sia i conservatori che gli ecologisti. Poi tutti ne hanno parlato bene, ma si sono arrabbiati tutti, perché da una parte non è ovviamente ha un tema che ai conservatori infastidisce un po', ma soprattutto dall'altra non è semplicemente la retorica ecologica, è la comprensione profonda che questo mondo non è nostro, che siamo ospiti, non di proprietà. Bene, allora questo era un po' il primo passo. Secondo l'abitudine antica, le prime tre lezioni sono un po' sull'Antico Testamento, quindi più su una descrizione della struttura antropologica della cosa, e poi abbiamo delle lezioni sul Nuovo Testamento che sono un po' più il passo in più, il passo centrato in Cristo. Quindi rimaniamo ancora sull'Antico Testamento con un testo che è il testo del capitolo 17 del primo libro dei Re, che è un testo abbastanza conosciuto, ma nella liturgia compare diviso in due parti e non sempre vengono messe nella nostra testa insieme. Le due parti sono due episodi diversi. Siamo sempre in testi dell'Antico Testamento che dunque sono narrativamente abbastanza semplici, sono episodi, sono storielle, no? Quindi si capisce che cosa succede, è una storia facile, no? Contemporaneamente hanno una costruzione, un'architettura che invece le mette in una logica un po' più ampia dello stesso racconto, quindi che ci aiuta a vederne anche uno spessore diverso. Come sempre leggo e poi commento un po'. Sta parlando è all'interno della quello che si chiama il ciclo di Elia, riguarda Elia, profeta in un tempo di transizione tra di conformazione della fede yavista di Israele, cioè del tempo in cui il popolo di Israele sta cominciando un po' a capire e a conformare come funziona aver fede in Yahweh, e ancora non è che capisce proprio tantissimo, ed Elia è lì. In questo rappresenta meglio, perché lui forse non è nemmeno mai esistito, ma insomma rappresenta questo momento di passaggio. Quindi la storia di Elia è abbastanza violenta, ci sono sempre un po' di ammazzamenti, di cose, perché come dire, Elia è la figura simbolica di quello che ha le idee giuste in un contesto che si confonde continuamente, quindi rappresenta quello che tiene la barra dritta, mentre tutti quegli altri sono ancora un po', sono un po' nel vecchio, un po' nel nuovo. Aperta parentesi, consiglierei a tutti di rileggersi il ciclo di Elia di questi tempi, in cui questa chiesa è un po' nel vecchio, un po' nel nuovo, e bisognerebbe riuscire a tenere la barra dritta, cioè a tenere fermo il punto di arrivo, no? Perché è molto facile, per tanti motivi, dire no, ma in fondo il vecchio si capiva meglio, era più semplice, abbiamo sempre fatto così, tutte quelle robe lì. E lì rappresenta invece proprio quello che dice no, bisogna dividere, discernere, tenere il nuovo e mollare il vecchio, e in genere lo fa con questo tono un po' molto guerreggiante. Dice così: Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo comanderò io. Per un popolo che vive nel deserto, questa roba qua è la maledizione più maledizione che ci sia. La siccità è il grande nemico, è proprio il grande nemico. Acabè il re, Elia, che in questo momento della storia è il cui nome simbolicamente vuol dire il mio Dio è Yahweh, no? Quindi quello che mantiene la barra dritta, il mio Dio è quello lì, e si chiama così, questo è il suo nome, quindi più simbolico di così si muore. Secondo il racconto, in questo momento Elia è l'unico che è rimasto sacerdote di Yahweh, tutti gli altri sacerdoti si sono sconfusionati, convertiti, eccetera, perché Israele è arrivato in mezzo a un culto già molto solido, che era il culto dei Baal, e che era anche un culto molto accattivante, per cui tutti sono andati dietro ai Baal, è rimasto solo Elia. E Elia è quello della sfida ai sacerdoti di Baal, episodio che sicuramente avete sentito mille volte, in cui lui sfida 450 sacerdoti a fare un sacrificio senza accendere il fuoco, facendo scendere il fuoco dal cielo, e poi piglia anche in giro questi 450 sacerdoti che suonano, cantano, pregano, fanno, e non succede niente, e Elia gli dice ma fate più forte, magari dorme, magari è uscito un attimo, Baal ha bisogno di essere richiamato, cioè li piglia anche per i fondelli. E poi lui si inginocchia e dice a Yahweh: io credo in te, tu sei il mio Dio, accendi questo fuoco. È chiaro, l'effetto è fuoco. E dunque giustamente poi deve scappare, perché viene cercato per essere ucciso, però ha una sfida, chiede il suo aiuto a Dio e uccide lui tutti 450 sacerdoti di Baal e li sgozza. Cioè, la storia è proprio elementare nella sua struttura, no? Ma dice di questa transizione, di questo passaggio, no? Di questa. Allora, Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab, che era il re in quel momento: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore. Non ci viene detto come reagisce Acab, notate. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano, berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore, andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente, ma dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone, ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò ed andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a preparare per me e per mio figlio una focaccia, la mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne preparerei per te e per tuo figlio, perché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia, poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. In seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. Allora lei disse ad Elia: che cosa c'è tra me e te, o uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno e lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita tanto da farle morire il figlio? si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore: Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Il Signore ascoltò la voce di Elia. La vita del bambino tornò nel suo corpo e quegli riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa dalla stanza superiore e lo consegnò alla madre. Elia disse, guarda, tuo figlio vive. La donna disse a Elia, ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. I due episodi, quello della focaccia e quello della guarigione del figlio, si leggono entrambi nella liturgia ma in due occasioni diverse e quindi normalmente non vengono messe insieme. Invece mi sembra che la storia è carina, ma che il disegno e l'architettura del testo è proprio molto unitaria, no? Un pezzo alla volta. Elia fa un'affermazione di grande potenza. Il carattere in questi tempi di transizione, il carattere decisivo è l'autorità. Lui dice: non pioverà finché non lo comanderò io, no? E uno dice: scusa, ma chi ti credi di essere? Ma come puoi comandare al vento, al mare, alla pioggia? Questa frase vi ricorda qualcosa, no? Quando Gesù placa la tempesta sul mare di Galilea, la gente si chiede: chi è costui che comanda al vento, al mare, alla pioggia, no? Allora, questo tema dell'autorità è un tema importante, poi magari lo riprendiamo alla fine. In un tempo di transizione serve una parola autorevole, c'è bisogno di una parola autorevole, di una parola che dimostri in qualche modo la sua verità. Quando diciamo, tutti noi ci aspettiamo che qualcuno risolva le questioni, ancora una volta, questo è un tema ambiguo dell'esperienza umana. È vero, non si può aspettare che sia sempre qualcuno, è molto rischioso avere fiducia nell'uomo forte, eccetera, ma c'è una parola di autorità, di autorevolezza che serve, senza la quale la vita non si muove. E la vera domanda è: come faccio io ad avere una parola di autorità, ad esempio, rispetto a me stesso? Perché nelle nostre transizioni personali il problema è lo stesso, bisogna avere una parola di autorità rispetto a se stessi, perché altrimenti il principio dell'autogiustificazione è immediato. Allora, poi lo riprendiamo. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui. Anche qui credo ci scatta immediatamente l'associazione con esci da questa terra, rivolta ad Abramo, e l'invito al nomadismo, all'andare nel deserto, eccetera eccetera. Un tema grandissimo su cui tutti abbiamo fatto miliardi di poesia in tutti i ritiri, le cose, perché fa molto poetico, no? Partire, Giacobbe che lascia il di là dello Yabok, c'è sempre questo tema: vattene di qui, no? Lascia, vai, parti, no? E anche qui c'è una grande ambiguità, perché partire non è mai una storia poetica e nemmeno come oggi tentiamo di teorizzare, partendo non più con le orce d'acqua ai muli eccetera, ma partendo un po' più comodi e in genere per vacanza. Teorizziamo che partire si allarga la conoscenza, no? Che bello, sì, no, è bello, è un altro grande tema ambiguo. Partire è importante, ci sono passaggi della vita in cui è necessario partire, bisogna lasciare qualcosa indietro, distaccarsi, ma altrettanto partire è sempre traumatico, ha un costo altissimo e ci chiede per esempio un discernimento sul bagaglio, un discernimento sulle energie, un discernimento su verso dove, che è un'operazione ben complicata. Tutte le volte che nell'Antico Testamento Dio vuole segnare uno stacco, una rottura, piglia uno che sia e gli dice: parti, no? Parti, rompe con una staticità, e in genere piglia quello con la parola autorevole. ci va una parola autorevole per partire? Questa mi sembra già una bella domanda. Altra cosa abbastanza interessante è che non decidono mai loro di partire, non è che dicono mo vado a fare un viaggio, ma è una parola di Dio che viene da fuori e che dice parti. Quando lo dice a Giona, Giona comincia a dire sì, cioè però, ma ti sembra proprio il caso, è strettamente necessario, e Dio insiste, allora Giona dice ok, vado, solo che Ninive è di qua e lui va di là, no? Allora c'è una dinamica nel restare e nel partire che andrebbe un po' riflettuta. Gli dice vattene e poi gli dice nasconditi. Nella storia di Elia questo tema di nascondersi è costante e tutte le volte che Elia si nasconde c'è un corvo che fa qualcosa. Ed è interessante perché per esempio gli orientali hanno interpretato bene questa cosa qua, questa accoppiata, e le icone che rappresentano Elia rappresentano sempre un corvo insieme a Elia, e il corvo è una roba un po' strana, sempre dipinto con le ali degli angeli e nelle icone orientali, ed è buffo perché per noi il corvo è nero, è brutto, gracchiante, sgradevole, mentre gli angeli sono bianchi, che è il colore della luce, della purezza, lievi, leggeri, e abbiamo sempre teorizzato che cantano benissimo perché ci sono le musiche celestiali e quindi non sono sgradevoli come corvi, no? Ma quelli che aiutano Elia sono sempre corvi, che sarà stato, immagino, cioè il motivo storico probabilmente che il corvo era l'animale totemico della tribù che aveva scritto questo testo, cioè ci sono motivi storici molto concreti, ma quello che ci arriva, che è un testo composito, ci dice che anche una cosa profondamente vera, e cioè che a volte gli angeli sembrano dei corvi e che non bisogna disprezzare troppo i corvi, perché si rischia di perdersi qualche angelo disprezzando i corvi, e che può darsi che anche quelli stonati e neri portino pane e carne al mattino e alla sera, che non è una brutta idea. Allora c'è anche qui, non sempre il bene, il bello e il buono hanno la faccia che noi immaginiamo debbano avere. Non sempre il nutrimento per la nostra vita, che non è solo ovviamente il nutrimento sul cibo, abbiamo già ragionato per un anno, quindi è chiaro che non è solo il cibo, no? Non sempre il nutrimento per la nostra vita viene da situazioni gradevoli, deliziose, armoniose. E questo è sempre connesso al fatto che Elia è nascosto. E ci si nasconde perché c'è un pericolo, perché c'è un problema, perché c'è una paura. E nascondersi è una dinamica molto profonda, perché nascondersi significa negarsi all'esterno. Parlando del cibo, abbiamo a lungo riflettuto sul fatto che il cibo è un atto di fede fondamentale, no? È il primo atto di fede che impariamo a fare nel momento stesso in cui nasciamo, che è fidarci che ciò che ci viene da fuori ci nutre e non ci uccide. Affidarsi, affidare la propria stessa sopravvivenza a qualcosa che viene da fuori, che non sono io, che è altro da me, no? E per questo tutti gli psicologi insegnano che ne so, il rapporto con la madre che nutre è fondamentale, che è meglio se possibile allattare al seno, perché bla bla eccetera eccetera, cioè è un atto di fede fondamentale, impariamo a credere fidandoci del cibo. Ma questo fidarsi di corvi è accoppiato a nascondersi, che è esattamente il contrario, non fidarsi dell'esterno. Nascondersi vuol dire che io veda senza che gli altri mi vedano, che io sappia cosa c'è fuori senza che gli altri sappiano che io sono dentro. A volte è necessario, ma nascondersi può essere estremamente pericoloso, specie quando il gioco è tutto interno, quando io mi nascondo a me stesso. Elia fa quello che il Signore gli ha detto di fare, ma poi cosa succede? I corvi lo nutrono, beve al torrente, ma dopo alcuni giorni il torrente si seccò. la sua autorità si è rivolta contro lui stesso. Ha minacciato la siccità, è stato spinto fuori da una casa dove c'era la cisterna, eccetera, eccetera. Per bere e sopravvivere deve affidarsi a un torrente che si secca perché c'è la siccità che lui ha instaurato. La nostra parola autorevole si è rivolta contro noi stessi, anche quando è giusta, perché qui nel racconto sarebbe giusta la parola autorevole di Elia, eh? E allora il Signore mette un secondo gradino, chiede un secondo atto di affidamento e dice: va a Sarepta di Sidone, ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Qui c'è un passaggio molto delicato nella struttura della descrizione, diciamo, umana, antropologica di questo percorso, perché per passare a fidarsi non più delle cose ma delle persone, bisogna sperimentare un bisogno. Perché fidarsi delle persone è molto più pericoloso. Tutti noi lo sappiamo bene, infatti campiamo per il 90% della nostra vita affidati al denaro, non alle persone, a delle cose. Facciamo le assicurazioni, compriamo degli oggetti, riempiamo il frigo, perché siamo sicuri in questo modo che le cose non tradiscono. E questo è un primo atto di affidamento, non è, di per sé non è male, è un primo atto di è un esercizio di affidamento, ma bisogna sperimentare un bisogno per poter compiere un affidamento che passa dalle cose alle persone. La storia che segue mostra molto bene che le persone non funzionano come le cose, che i corvi portavano cibo e il torrente dava acqua e non parlavano e non avevano figli e non avevano sentimenti e non succedeva niente. Poi invece c'è una donna che prima gli dice: ma che cavolo vuoi da me? Poi va bene, lo accoglie, poi però gli muore il figlio, poi eccetera, no? Perché le persone sono vive. Da questo punto di vista però Dio sta insegnando al suo popolo a fidarsi di lui, non dei suoi doni. L'altro elemento per cui è molto delicato è che l'espressione letteraria dice: ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti, e l'immagine che in noi scatta è quella di un grande burattinaio, no? Dio che muove le fila, prende la vedova, gli dice: adesso ti tocca fare questo, no? Poi invece quando la donna lo incontra non sembra che fosse stata avvertita, eh? Perché è chiaro che qui con il linguaggio letterario del tempo stanno cercando di dirci una cosa fondamentale: Dio regge il mondo. E questo è il vero motivo per cui ci si può fidare. Non ci si può fidare solo delle cose che non tradiscono, e nemmeno facendo uno sforzo di coraggio delle persone che potrebbero tradire. Ci si fida di Dio. È Dio che ordina. La vera parola autorevole è quella di Dio. Ed è chiaro che qui si apre uno squarcio e ci viene chiesto, per dirla con le parole della nostra riflessione, dove metti la tua casa? Qual è la casa interiore che hai? Può essere una casa molto articolata, ma sei capace di una casa che non sia la tua, ancora una volta? Sei capace di decidere di andare a abitare nella casa di Dio, che è la casa di un altro, e di farne la tua casa interiore? E questa è la questione messa in gioco, no? La parola autorevole è quella di Dio. Elia si fida, il suo nome corrisponde al suo nome, il mio Dio Yahweh, Dunque via va, come un soldatino, va a Sarepta, vede una vedova che raccoglie legna ed è interessante perché la vedova nella società non è una donna, non è una peccatrice, non è una vedova, ha una condizione precisissima. Nel popolo di Israele la condizione vedovile era assolutamente regolamentata. Se leggete il libro del Levitico, ma anche solo se avete in testa certe polemiche dei farisei con Gesù, la storia della moglie di uno che muore senza dargli figli, che dunque sposa il fratello, poi l'altro fratello, poi l'altro fratello, di chi sarà moglie, cioè, perché c'era una legislazione molto precisa rispetto alle vedove, perché le vedove in quel tipo di società erano destinate a morte certa, non avevano nessuna possibilità di provvedere a se stesse senza un marito, no? E dunque la condizione vedovile è molto regolamentata per garantire che potessero sopravvivere le vedove, anche perché si era in una società in cui morire giovani, cioè rimanere vedove in età ancora giovane, non era così raro, i pericoli erano molti, la vita media era breve, eccetera eccetera. Allora una vedova è una donna in doppio bisogno, perché ha il bisogno di tutti, quello di mangiare, ma in più è anche una vedova, cioè in una condizione senza protezione, senza casa, senza dimora. Ed è curioso, un bisogno, il bisogno di Elia, la cui parola autorevole ha provocato che si è disseccato il torrente che Dio gli aveva dato per dissetarsi, il bisogno di Elia incontra il doppio bisogno della vedova. Prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere, mentre quella andava a prenderla le gridò: prendimi anche un pezzo di pane. E la pretesa, sembra Gesù con la samaritana, dammi da bere. E la risposta della vedova è la stessa della samaritana, anche la samaritana è in un doppio bisogno, no? È una donna non particolarmente morale, per di più samaritana, cioè anche eretica, ce le ha tutte. E questa è una donna piegata dalla siccità e dalla carestia, e in più anche vedova. Giovanni probabilmente aveva in testa questo episodio, quando scrive la samaritana, non è possibile che siano totalmente distaccati, perché la struttura è troppo simile. Ed Elia, come Gesù dice, dammi da bere, ha una pretesa sulla vita dell'altra. Anche qui è interessante, un bisogno incontra, un povero incontra uno più povero di lui e c'ha pure delle pretese. Ma, come dire, il diventare casa per gli altri funziona così. Nasce dai bisogni e nasce da una logica che apparentemente non è una logica educata o edulcorata. La vedova semplicemente gli racconta la realtà e gli dice: ok, non ho niente di cotto, ho poca farina e poco olio, siamo io e mio figlio, quello che stavo facendo era raccogliere legna per cuocere questa cosa, mangiare questa focaccia e poi aspettare la morte. In un tempo di siccità e di carestia, certo, nessuno si occupa di una vedova e di un bambino. Ed Elia semplicemente, no, li mangeremo e poi moriremo, no? Che non è una frase di fatalità, ma è una cosa che noi non riusciamo più a fare, guardare in faccia il bisogno radicale, no? Il bisogno più radicale è il fatto che si muore, no? Tutti moriremo, no? Tutti dovremmo dire di fronte a ogni atto che compiamo: faccio questo, poi moriremo, no? E se ragionassimo così, un po' di cose cambierebbero, perché ci sarebbero molte occasioni in cui diremmo: ma devo proprio farla sta cosa. Però è vero che guardare in faccia il proprio bisogno radicale è sempre una brutta esperienza, e tutti cerchiamo di dimenticarci che l'unica cosa certa della nostra vita è che moriremo, non ce n'è un'altra certa così. Elia gli dice: non temere, fai come hai detto, ma prima fai una focaccetta per me, perché il Signore Dio dice: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà. Quello che succede è che diventare ospitale, cioè accogliere nella propria casa il profeta di Dio, fa sì che nessuno dei tre muore. Allora, su questa faccenda qua bisognerebbe un po' riflettere, credo, perché al di là delle chiacchiere, credo che questo è il nostro problema. E qui non sto parlando ancora in termini religiosi, veramente in termini antropologici della nostra esperienza di essere uomini e donne. Per quanto credo a tutti noi sia capitato nella propria vita di averlo sperimentato, non riusciamo quasi mai ad organizzare la nostra esistenza come un incontro tra bisogni, cioè a renderci conto che è solo dal bisogno dell'altro che io accolgo e dal bisogno mio che lui accoglie, che può nascere una possibilità di vita per tutti e due. Che non siamo amati per i nostri meriti, ma per le nostre debolezze. Che la persona perfetta è odiosa. Cioè, ci è capitato a tutti, lo sappiamo, ne siamo convinti, ma non funziona, no? Se uno fosse un po' materialista dovrebbe dire: è il peccato originale che ci ha segnato così, c'è proprio questa cosa qui, fai l'esperienza e te la dimentichi, no? E continui a immaginare che è la tua potenza, è la tua forza, sono le tue capacità che ti rendono vivo. E qui si potrebbe ovviamente ragionare per ore, perché per esempio la logica delle beatitudini è proprio la logica per insegnarci ancora una volta, per dircelo in un altro modo, che è solo dalla nostra fragilità che nasce la vita, da ciò che non abbiamo, da ciò che desideriamo. Mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì. La vita si riproduce, continua, perché due bisogni si sono fatti casa l'uno per l'altro. La parola di Elia che smuove il racconto è: non temere. Il nemico, il guaio, l'inghippo per cui dimentichiamo è la paura. Sulla paura abbiamo riflettuto tante volte, io credo che troppo poco sempre, cioè io credo personalmente che il grande peccato dei cristiani sia la paura. Peccato in assoluto più diffuso. La paura anticipa quello che ancora non c'è, perché si ha paura prima. Quando poi sei in ballo puoi avere dolore, puoi avere una ferita, ma sei in ballo, no? Non hai più paura, perché tanto sei lì a quel punto, no? La paura è questo meccanismo di anticipazione che ci fa immaginare l'immaginabile senza che siamo di fronte alla realtà. Il cristianesimo è realista, per questo la paura è proprio il grande peccato che ci fa sbagliare 100.000 volte, e per questo la grande parola per esempio del risorto è: non temete, non abbiate paura. Non temere è sempre la paura, la parola di svolta, il giro, no? Perché esattamente se ciò che ci muove non è la paura, allora tutto può succedere, perché Dio ha cura di noi e del mondo. E può darsi che l'olio non finisca e la farina non si esaurisca, no? O che semplicemente si divida quella poca farina, quel poco olio anche, eh? Non necessariamente un happy end. Ma se la paura è la consigliera, non può succedere niente. È proprio la vita è uccisa dalla paura. Sembrerebbe arrivati qui che questa storia è una storia già bella, abbastanza densa, ma come dire, con un happy end e in cui le case c'entrano poco, se non l'ospitalità, no? Elia non si nasconde più, ma viene ricevuto in una casa, no? Il problema è che il brano non finisce qui e c'è un altro passaggio un po' inquietante, un po' misterioso. Allora, va benissimo, se voi leggete l'esegesi di questi testi vi verrà detto che queste sono saghe di tribù diverse, eh? Voi sapete che dire il popolo di Israele in realtà si riferisce a un periodo storico molto più tardo di questo, quando il popolo si organizza come tale, ma di per sé tutto quello che noi leggiamo grosso modo da Abramo più o meno fino alla costruzione di Gerusalemme sono racconti conservati in diverse frazioni, tribù, clan, eccetera, che mano a mano si raccolgono fino a identificarsi poi in un popolo, chiamando se stessi popolo di Israele, ma queste memorie, queste saghe, questi eroi capostipiti vengono tutti raccontati in una storia unificata, dove rimangono pezzi poco saldati, pezzi messi uno dopo l'altro, eccetera, no? Abramo, Isacco, Giacobbe probabilmente non sono affatto nonno, padre e figlio, ma sono tre capi tribù di tre realtà diverse che poi vengono messe in ordine cronologico per farne un'unica famiglia, no? E così via. Probabilmente c'è una tradizione letteraria legata ad Elia, alla sua storia con i corvi, eccetera, appunto, che aveva magari come animale totemico il corvo e così via. E quindi i racconti, dal punto di vista semplicemente letterario, sono effettivamente magari tagliati e giustapposti. Dice, vabbè, di questo prendiamo le due cose, le tre cose più importanti: che ha ucciso il sacerdote di Baal, che è sta storia della vedova che è carina, e quella del figlio, no? E le piazziamo lì una dopo l'altra. E in realtà adesso il racconto così è fatto un po' crotanimato, ma non è nemmeno solo questo, è che come dire, questo è il meccanismo della rilettura di fede, no? Noi rileggiamo ciò che è accaduto, di una rilettura amorosa in generale, rileggiamo ciò che è accaduto, che ha un colore e piglia una storia, dei legami che non sono tutti materialmente spiegabili, perché sono dentro una storia, appunto, no? Come le nostre storie di famiglia, in cui uno magari da adulto scopre che tutta una serie di cose non erano affatto come lui le aveva capite da bambino, ma il problema è che la storia di famiglia è una storia che tutte le volte che viene raccontata cambia un po', no? Quindi allora qui è esattamente la stessa cosa, ma l'architettura che ne risulta è che dopo questo happy end c'è una storia molto dura. In seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò, la sua malattia si aggravò tanto che gli cessò di respirare, e la reazione della donna, che ha la stessa schiettezza della samaritana, chi è due volte povero, due volte peccatore, non può permettersi il lusso di essere gentile, va dritto al punto, e lei va dritto al punto e dice: cosa c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Questo rinnovare il ricordo della mia colpa, punto di domanda, qual è la colpa? Non lo sappiamo, no? Ma in la sua sostanza però si capisce bene, lei dice: ma te vai cercando grane, ci hai fatto vivere e sopravvivere alla carestia solo perché mio figlio morisse, era meglio morire prima, morivamo tutti e due e non c'era dolore, no? Che vuoi da me, uomo di Dio? E la cosa particolarmente interessante è che Elia fa una cosa, non risponde, gli strappa il figlio dal seno e poi glielo restituirà, ma fa una cosa: dammi il tuo figlio. E poi Elia se la prende con Dio. La traduzione è abbastanza edulcorata, nell'originale, almeno nel greco, molto più duro, ma lui dice a Dio: come sarebbe questa storia? Questa vedova mi ospita, ha trovato spazio nella sua casa per me, e tu gli fai morire il figlio? Ma come ti permetti? Come sarebbe questa storia? L'altro ieri il Papa ha ricevuto personale e bambini del Bambin Gesù. Cercate il breve discorso, sono 12-13 minuti, che trovate su YouTube, e è un discorso molto bello, secondo me, anche molto duro su alcune questioni, in particolar modo sulla corruzione. Ma c'è, a un certo punto qualcuno chiede al Papa perché Dio permette che questi bambini soffrano, e il Papa mette giù i fogli e con una faccia che non si può spiegare a parole quasi urla nel microfono, ma veramente quasi urla: non lo so. E poi aggiunge una cosa che a me personalmente ha veramente commosso, dice: ma anche Dio ha guardato suo figlio soffrire. Allora, questa dimensione qua è una dimensione, quella della protesta rispetto a Dio, ma che vuol dire anche la protesta di chi sa non andare via, no? Non è la protesta muta che sbatte la porta e se ne va, è la protesta che resta lì. Tre volte Elia si sdraia sul bambino, tre volte dice: fai tornare la vita in questo bambino, e storce a Dio un miracolo, rimane, no? Regge, abita, dovremmo dire, una invocazione inascoltata. E alla fine il racconto non può rimanere sull'inascoltato, è un racconto troppo antico per finire con una sospensione di tempo che c'è solo dopo l'Ottocento. E quindi dice: allora il Signore alla fine ascoltò la voce di Elia. Elia può restituire il bambino a sua madre, ma la questione architettonica, cioè la questione da mettere insieme all'episodio della focaccia, è abitare la mancanza di un happy end, rimanere dentro una domanda inascoltata, un bisogno insoddisfatto, non abitare solo la soddisfazione del bisogno. Cioè, come il nome di Elia dice, abitare sbilanciati. È il contrario della paura, è abitare sulla fiducia che ciò che deve accadere è un bene. Come molti di quelli che mi conoscono sanno, per me questo è il modo in cui oggi dovremmo spiegare che cosa significa salvezza, no? Io trovo che noi abbiamo una grande incapacità di spiegare che cos'è la salvezza. Nonostante tutto ci scattano nella mente sempre immagini celesti, il cielo, il paradiso, poi proviamo a dirlo in altri modi, poi quando ci slanciamo un po' diciamo: no, ma che comincia già qua. Però poi non comincia qua, perché vivere è una bella rottura di scatole, cioè, perché in fondo siamo tutti a nasconderci lungo un fiume e combattendo in un tempo di siccità, perché uno arriva la sera stanco morto. Anche lì ieri nel discorso il Papa dice a un certo punto: ma voi quando la sera siete stanchi, avete lavorato 12 ore, visto un mucchio di sofferenze, vi sentite sporchi, avete solo voglia di andare a fare una doccia, ma cosa dite a voi stessi? E questa mi sembra una domanda seria, assolutamente seria. Le nostre vite sono che arriviamo alla sera che abbiamo solo voglia di farci una doccia, cioè il massimo di desiderio spirituale che riusciamo a concepire è farci una bella doccia, no? E va bene, giusto così, vuol dire che ci siamo spesi lungo la giornata, no? Che abbiamo abitato il tempo degli incontri, delle cose da fare, delle persone, dei doveri da compiere, perfetto, no? Ma cosa diciamo a quel punto a noi stessi, no? Allora, mi sembra che il contrario della paura, che sarebbe il grande peccato, è la salvezza, e che sarebbe esattamente essere capaci di vivere ogni giorno della propria vita sbilanciati sulla convinzione che il meglio deve ancora venire, che il meglio deve sempre ancora venire, che quello che ci attende è benedizione, che si può abitare il tempo intermedio di un'invocazione non ascoltata, perché il bene accadrà. C'è un modo, un'espressione dei Midrash ebraici che a me piace molto, che dice che i maestri insegnano che ciò che tarda accadrà, no? Ed è esattamente questo, secondo me, l'esperienza della salvezza, no? Non vivere paralizzati dalla paura, anticipando ciò che deve accadere, ma vivere sapendo che il meglio deve sempre ancora venire, che possiamo sporgersi sul futuro, fidarci del futuro che viene, perché è un futuro di benedizione. Per questo non abbiamo bisogno di chiuderci nelle nostre case, di abitare al chiuso, al protetto, con la dispensa piena, col granaio ricolmo. Acquietati anima mia, ora puoi riposarti, no? Non abbiamo bisogno di chiudere le nostre case, perché possiamo abitare un'invocazione interrotta, no? Possiamo abitare sbilanciati, perché non siamo proprietari, non abbiamo da difendere uno spazio, la nostra casa, ma possiamo abitare il tempo, sempre per citare Francesco, cioè possiamo scommettere che il tempo è buono, e quindi non abbiamo bisogno di difendere lo spazio che abbiamo già occupato. Per questo, come la vedova, possiamo essere ospitali. Per questo, come Dio, possiamo abitare un'invocazione anche se apparentemente non c'è risposta. Mi sembra che questo ancora una volta ci dice l'ambiguità dell'abitare, ma un'ambiguità molto positiva. Si abita da ospiti, si abita su bisogno e si abita sbilanciati, sempre con un piede sulla soglia, no? C'è una sapienza nel fatto che la liturgia, che non si chiama così, ma insomma la celebrazione ebraica della Pasqua invita, anche se poi oggi molti ebrei, cioè la maggioranza dei rituali ebrei non lo fa, invita a celebrare la Pasqua calzati, vestiti, pronti per il viaggio, in piedi, in fretta, no? E c'è sempre la domanda dei rabbini che dicono: ma come, un mese prima gli dice la mangerete in fretta, mangerete pane azimo, perché non c'è stato tempo di fargli evitare il pane? Ma se glielo dice un mese prima, il tempo c'è, no? E i rabbini si chiedono come mai questa cosa, no? Ed effettivamente questo mi pare uno dei sensi possibili, ovviamente, no? La salvezza ci raggiunge sempre imprevista, arriva sempre nel momento meno opportuno, sempre nel momento in cui ci stiamo lavando le mani, cioè che hai le mani bagnate e non suona il telefono, no? Succede sempre mentre sei in una casa ma in viaggio, pronto a partire, no? Con un po' di pane, ma non lievitato perché non hai fatto in tempo, con qualcosa che comunque ti regge, ma anche con qualcosa che comunque non ti regge.